Ciao a tutti, benvenuti anche a chi è arrivato per la prima volta al Veliero oggi. Il primo momento della nostra giornata è questo di poter avere lo spazio per ascoltare un brano del Vangelo, poi vi darò qualche suggerimento di preghiera legata a questo brano e poi ci sarà un tempo personale di silenzio. Nel corso di quest'anno, a dire il vero dall'anno scorso, abbiamo iniziato a pregare seguendo capitolo dopo capitolo il Vangelo di Marco e siamo giunti con oggi alla conclusione, capitolo 16° del Vangelo di Marco. Terminiamo quindi 2 anni di lectio continua di questo Vangelo. Ora iniziamo questo momento della lectio ascoltando il brano. Questo capitolo 16° che oggi sarà il centro della nostra mattinata. Grazie. Ho chiesto a Davide e Valentina di leggere il brano e se avete fatto attenzione, ho chiesto a loro due perché questo brano in effetti è un brano strano. È come se per 2 volte iniziasse lo stesso racconto. Al versetto 1 si inizia dicendo passato il sabato e si menzionano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome. E poi, subito dopo, al versetto 10, risorto al mattino il primo giorno dopo il sabato. Per 2 volte riparte la stessa narrazione. Perché? Perché in effetti coloro che hanno studiato, approfondito i manoscritti attraverso i quali ci sono arrivati i versetti di Marco, hanno scoperto che la prima versione, la versione originale, finiva con "e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite". Il Vangelo finiva così. Con queste donne impaurite che non dicono niente a nessuno. In un secondo momento viene aggiunta questa seconda conclusione che non è altro che poi un riprendere e sintetizzare quanto viene detto negli altri Vangeli. E allora, su questa doppia conclusione dobbiamo fermarci, perché è come se fosse la prima conclusione, quella che è l'esperienza che si vive sul momento, e la seconda conclusione, quello che possiamo dire dopo che è passato del tempo da qualcosa che è successo e che ci ha colpito. Noi sappiamo, penso che abbiamo sperimentato tutti, che quando stiamo vivendo qualcosa non ci è tutto chiaro, non capiamo. E poi è necessario un lasso di tempo perché possa avere senso, trovare il senso di quello che abbiamo vissuto. In questo il Vangelo di Marco è un po' espressione di questa dinamica. I primi versetti sono i versetti che fotografano la difficoltà di capire questo evento grande che Gesù è risorto. I versetti successivi sono i versetti che ci restituiscono la comprensione di quello che è successo. Allora, questa dinamica tra aver vissuto qualcosa e non capirla fino in fondo e capirla dopo ci può essere d'aiuto per rileggere tante situazioni della nostra vita, forse anche per rileggere il cammino che abbiamo fatto quest'anno al Veliero. Allora, ci soffermiamo prima, vi dirò qualcosa prima su questi 8 versetti che riguardano il primo pezzo, che è quello dell'impressione immediata. In questa prima parte ci sono alcune cose che possono attirare la nostra attenzione. Innanzitutto, queste donne. Vengono menzionate, sono tre donne, erano le stesse che l'Evangelista Marco ricorda ai piedi della croce sul Golgota, nel capitolo 15. Queste donne c'erano al momento della morte di Gesù, queste donne sono lì quando la storia, ci accorgiamo che non è finita, ma sta in realtà arrivando alla sua pienezza, al suo compimento. Queste donne ci sono, forse non capiscono tutto, ma ci sono, sono presenti. Ci viene detto quindi che il loro legame con Gesù è forte ed è un legame di amore, perché hanno comprato degli oli per andare ad ungere il corpo. Il corpo è stato già sepolto, hanno già fatto alcune cure a questo corpo di Gesù sepolto. Eppure queste donne sono così legate che sentono dentro l'urgenza di continuare a prendersi cura di questo corpo. E quindi c'è un legame d'amore così forte che le spinge a rispettare la legge per cui il sabato non possono essere compiute tutta una serie di azioni, ma nel primo momento in cui ciò è possibile, quindi passato il sabato, di buon mattino vanno a levare del sole verso questo sepolcro avendo comprato questi oli. Davvero a me risuonava un versetto, il versetto del Cantico dei Cantici, in cui viene detto: forte come la morte è l'amore, al capitolo 8 versetto 6. Davvero la morte non è forte da poter vincere l'amore. Quindi abbiamo intanto queste testimoni, queste donne che ci sono sempre. I discepoli al Calvario non c'erano, erano andati via, erano scappati. Loro ci sono, loro sono i testimoni che fanno da fil rouge, da filo conduttore di tutto quello che stiamo vivendo nei giorni della passione e della resurrezione. E si muovono per andare a levare del sole verso questo sepolcro. Questi versetti della conclusione originale sono pieni di riferimenti di tempo e di luogo, e questo del levare del sole è l'ultima cosa che viene detta come riferimento di tempo. Quindi quando Marco finisce di scrivere il suo Vangelo, Marco, che ci ha sempre detto dei giorni che passano, della notte, del giorno, conclude con l'indicazione che siamo a levare del sole. Il Vangelo si conclude all'alba, non alla fine del giorno, ma all'inizio di un giorno, e di un giorno che non finisce in realtà, perché è il giorno della resurrezione, è il giorno di una luce che non termina, nella quale noi ancora viviamo, un giorno che avrà la sua pienezza quando il Signore risorto tornerà a visitarci. Noi viviamo ancora in quest'alba, e l'alba può avere dei colori forti, come forte può essere il tempo che noi stiamo vivendo, perché ci sono cose che ci danno gioia e cose che ci danno preoccupazione, però siamo nell'alba, abbiamo davanti un tempo, un giorno per poter affrontare tutto questo. Le donne vanno, e non vanno da sole, vanno insieme in quest'alba. Vedete, l'altra cosa forte di questo messaggio è che l'amore che loro stanno vivendo non è un amore egoistico, non è un amore che esclude l'amore dell'altro. Loro camminano insieme, agiscono insieme, si muovono insieme, riescono a viverlo in termini di comunione. E condividono tra di loro, perché dicevano tra loro, anche ciò che le preoccupa. Quindi queste donne ci danno l'esempio di una... Ognuna ha il suo nome, ognuna ha la sua identità, eppure nessuna di loro è separata dalle altre. L'identità si vive meglio in questa dimensione di comunità e hanno una preoccupazione. Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Chi ci farà rotolare via la pietra? Allora, lo sanno che hanno questo problema. La pietra è grossa e loro non possono spostarla. Ma non si fermano. Vanno comunque. Vanno anche se c'è questo ostacolo sul loro cammino. Chi ci farà rotolare la pietra? Beh, intanto noi andiamo e poi vediamo che cosa potrà accadere. Vanno comunque a un sepolcro, perché per loro Gesù comunque è morto. Anche loro hanno ascoltato l'annuncio per 3 volte della risurrezione, eppure non hanno capito. Allora queste donne, che ci sono testimoni della fedeltà e della coerenza nel tempo, sono testimoni di un amore che non si lascia scoraggiare dagli ostacoli, sono testimoni di un amore che non capisce tutto, ma che resta legato, attaccato alla persona. E ci sono testimoni alla fine di un altro aspetto che non è di poco, perché ci dice il Vangelo: alzando lo sguardo, osservarono, videro che la pietra era stata già fatta rotolare. Alzando lo sguardo significa riuscendo a non essere focalizzate sul loro dolore, sulla loro perdita. Riuscire a guardare la realtà, vedere ciò che accade. Alzare lo sguardo è anche l'inizio, in fondo, di un secondo cammino di conversione. La prima conversione era stata quella seguendo Gesù come maestro. La seconda conversione sarà seguire Gesù, il Cristo crocifisso e risorto. Seguire il risorto. Questa della pietra che è posta sul sepolcro, possiamo anche giocarci un po', perché sapete, un modo di dire che abbiamo in italiano è metterci una pietra sopra, no? Per dire che una cosa è basta, non ne parliamo più, non la tocchiamo più, è chiusa, è finita. E noi ci possiamo mettere una pietra sopra, di solito lo diciamo non per una cosa bella che è finita, ma per un problema. Quella pietra sopra il sepolcro, che chiude il sepolcro, potrebbe essere come qualcosa che è finita, rimossa. E le donne scoprono che quella pietra in realtà non c'è più su quel sepolcro. Allora, qual è il problema che avevano queste donne? Qual è il problema del risorto? Il problema del risorto è che non è lì. Gesù non è lì. Ed è come per dire, loro sono andate chiedendosi: chi ci toglie il tappo, chi ci toglie la pietra che costituisce ciò che copre il problema, e scoprono che se c'è risorto, forse non c'è neanche un problema, c'è un altro modo di guardare la realtà. L'esperienza del risorto è l'esperienza di guardare la realtà in un modo diverso. E infatti, entrando in questo sepolcro, cosa vedono? Un giovane. Prima abbiamo il levare del sole, l'alba, ora abbiamo un giovane all'inizio della vita. Per dire che questa esperienza del risorto è l'esperienza di qualcosa di nuovo che si presenta. E da questo versetto in poi inizia a ritornare più volte il termine paura. Vedono il giovane ed hanno paura. Il giovane gli dice: non abbiate paura. Ed essi, alla fine di ascoltare le parole del giovane, uscirono dal sepolcro pieni di spavento e non dissero nulla perché erano impaurite. Queste donne ci sono compagne anche nell'esperienza di avere paura. Avere paura di ciò che stiamo vivendo, avere paura di fronte a una novità grande, avere paura che la presenza del Signore risorto nella mia vita possa essere qualcosa che la sconvolge, che non la capisco fino in fondo. Ora, il Vangelo ci dice più e più volte di non avere paura. Il Signore l'ha detto più e più volte: non avere paura. Il punto non è che non è permesso avere paura, non è questo. Quando dice non abbiate paura, sta dicendo, in altri termini, fidatevi. Perché aver paura fa parte della nostra esperienza, fa parte del nostro essere umani. Fidarsi anche fa parte del nostro essere umani. Arturo, tra qualche giorno, si dovrà fidare assolutamente di tutte le cure che ci saranno per lui. E Noemi e Bicio si dovranno fidare della loro capacità di prendersi cura di Arturo. Fidarsi fa parte della nostra esperienza fin dall'inizio. Ma questa fiducia, man mano che cresciamo, sperimenta anche dei fallimenti. Sperimenta delle occasioni in cui è stata tradita. Perché noi non siamo stati capaci di mantenere ciò che avevamo promesso a una persona che si è fidata di noi, o perché noi abbiamo sperimentato che qualcuno ci ha abbandonati, ci ha lasciati nei guai. E allora si sviluppa una seconda pelle, che è quella di dire: fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Questa seconda pelle non è la pelle del risorto. Il risorto ci invita a fidarci. Non ci sta dicendo non abbiate paura di poter essere traditi, ma fidatevi di me. Fidatevi di quello che io ho fatto e continuo a fare per voi. Fidatevi. Anche perché l'alternativa a non fidarsi è in fondo quella di stare nel sepolcro. Nel sepolcro si è soli. E l'alternativa di non fidarsi è la solitudine. È l'estare senza gli altri. Ma senza gli altri non c'è vita, non c'è speranza, non c'è amore. Le parole che vengono dette a queste donne è quella di dire: voi lo state cercando, cercate il crocifisso, ma dovete cercarlo altrove, non è qui, non è dove c'era la morte, non dove c'è la solitudine, dove non c'è dove c'è il tradimento, non è qui Gesù, Gesù è altrove. E questo essere altrove è quello che sempre ci spinge anche a noi. In fondo, nella nostra esperienza di fede, scopriamo che Gesù ci chiama a essere sempre altrove, a essere a un passo più avanti, con un compagno, una compagna diversa di cammino. Ci chiede di tornare in Galilea, ma non tornare in Galilea per ritornare al passato, ma ritornare in Galilea perché lì si trova la prima chiamata, il primo gesto d'amore, lì si trova l'inizio. questo non essere Gesù nel sepolcro può anche aiutarci a pensare a un'altra cosa. L'avevano posto gli amici nel sepolcro, perché doveva essere il luogo dove doveva restare, della sepoltura. Anche noi alle volte possiamo porre il Signore nella nostra vita in un ambito, in un angolo, in uno spazio, e lasciare tutto il resto fuori. Ecco, il Signore non vuole stare in quell'ambito, non vuole stare in quello spazio che gli abbiamo consacrato. Lui vuole stare nella nostra vita. Non si accontenta di stare in un sepolcro, non si accontenta di stare in un tempio, in un memoriale che gli abbiamo dedicato. Lui vuole essere il Signore con noi e per noi in tutti i momenti, in tutti gli aspetti della nostra vita. Le donne non dicono niente, anche se gli era stato detto di annunciare, e sono impaurite. E qui Marco chiude il suo Vangelo. Ma se il Vangelo è stato scritto, è perché queste donne, la paura, hanno lasciato che non fosse la regina delle loro scelte. Non hanno lasciato vincere la paura. Hanno trovato poi il modo di attraversarla e di parlare. Quindi questo Vangelo si conclude con un impaurite, che può essere lo specchio di tante nostre paure, ed è un finale aperto, perché l'invito è a pensare: ma se loro l'hanno scritto è perché qualcuno ha parlato, che cosa è stato detto? È stato detto quello che è stato detto all'inizio del Vangelo, quello che 2 anni fa abbiamo letto e pregato, che questo è il Vangelo di Gesù il Cristo. È quello che loro hanno, la paura è stata vinta pensando e riconoscendo che nella loro vita c'era questo Gesù, il Cristo, il crocifisso e risorto. Poi noi abbiamo bisogno di avere dei finali più consolatori, ed ecco la seconda parte, che è frutto della rielaborazione, della comprensione successiva. Nella seconda parte si riconoscono tutte le altre apparizioni che ci sono state. Vedete, molte di queste apparizioni sono legate proprio alla tomba vuota, e poi viene sottolineato per 3 volte che chi ha incontrato il risorto non ha creduto. Non credettero, viene detto 2 volte, pensando alle apparizioni che furono fatte a quelli di Emmaus, alle donne. E viene detto anche degli 11 che si trovano riuniti insieme e che non avevano creduto a quanto era stato annunciato. Tutta la seconda parte del Vangelo, del capitolo 16 di Marco, è legato da questo non credere. Non credere. Che è un altro modo per dire non essersi affidati a questa parola, non aver fatto questo gesto di affidamento. E Gesù, quando appare, li rimprovera per la incredulità e durezza del cuore. Perché la questione del credere non è una questione del capire. Non si tratta di capire. Non è in gioco solo l'intelligenza, anche l'intelligenza. Ma il cuore, nella cultura ebraica, nella Bibbia, è tutta la persona. Il credere ha a che fare con tutta la persona. Il credere tocca tutta la mia vita. E allora la cosa che sorprende è che a questi che non hanno creduto, Gesù gli dice di annunciare ad altri. Cioè, questi non hanno creduto e si ritrovano chiamati a fare ciò che loro per primi non sono riusciti a fare. Perché il Signore ci rilancia sempre. Perché il Signore su di noi è pronto davvero a scommettere tutto. Li aveva scelti, li ha chiamati, sa chi sono, nelle loro grandi capacità e in quelle che possono essere le loro difficoltà e i loro limiti. E quindi li rilancia, non si ferma. E dice che sarà effettivamente con loro anche attraverso dei segni che accadranno, segni che aiutano a capire ciò che sta che l'annuncio che viene fatto. E i segni sono interessanti, questi segni. Ne sono indicati 5. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e guariranno. Questi segni che accompagnano l'annuncio e l'accoglienza dell'annuncio sono anche segni di una vita rinnovata. Nel Vangelo di Marco più volte viene raccontato che Gesù libera le persone dai demoni. Anche la stessa Maria Maddalena viene detto che era posseduta da 7 demoni. Che significa? Lo possiamo leggere da quella che è la cultura del tempo di Gesù alla nostra cultura, che essere liberati dai demoni significa essere aiutati a riconoscere quelle parti della nostra vita, quelle dimensioni della nostra vita che ci sfuggono dal nostro controllo. Quella che è una dimensione di una esperienza, di un trauma, di una ferita che ci abbiamo dentro, che portiamo dentro e che possiamo nascondere, possiamo spingere in giù, ma che resta lì. Invece la promessa del Signore è quella di essere riconciliati, liberati dai demoni e essere riconciliati con queste parti della nostra storia che sono parti più di fatica. Parlare lingue nuove è l'espressione di quello che è un desiderio che io sento, forse anche alcuni di voi condividono, che è il desiderio di poter tornare a capirsi, a comunicare, a dialogare. Davanti a tanta fatica che facciamo a poter trovare il modo di dirci ciò che ci sta a cuore, anche quando questo potrebbe non essere lo stesso che sta a cuore agli altri, parlare lingue nuove è l'espressione di una vita nel risorto che permette di poter essere in dialogo anche quando non la si pensa nello stesso modo, di poter essere davvero in ascolto anche quando non si è fatto l'esperienza che l'altro sta raccontando, di poter vivere in comunione, perché ciò che ci unisce è una lingua che è la lingua annunciata da Gesù, che è quella dell'amore. Prendere in mano i serpenti, beh, per loro era qualcosa di ben concreto, vivendo in territori anche desertici. Prendere in mano il serpente significava tirare via quello che può essere una fonte di pericolo, di controllare un pericolo. Potremmo leggere questo prendere in mano i serpenti come riuscire a stare nella realtà che ci circonda, conoscendola, e quindi anche saper viverla senza subirla, ma potendola gestire, potendola governare. Il quarto punto riguarda ciò che si mangia, ciò che si beve, ciò che potrebbe avvelenare la mia vita. E allora il quarto punto diventa un invito a guardare alle relazioni con le cose. Come le relazioni con le cose possono diventare fonte di una preoccupazione, di una dipendenza, di una schiavitù, e quando invece ne possiamo essere liberati. Il quinto punto riguarda le guarigioni, e quindi restituire la salute, restituire la vita, Gesù tante volte guarisce, guarisce con un gesto che non è necessario ed è un gesto di toccare. Gesù tocca, tocca le persone che incontra e che hanno bisogno di essere guarite. Allora il nostro, la nostra esperienza è quella allora anche di una guarigione, di una comunione che passa attraverso il contatto, saper riscoprire questa dimensione fisica di prossimità. E quella del contatto richiede però anche di saperlo fare con delicatezza, con attenzione, con gentilezza, di saperla fare contatto, cioè metterci un po' di tatto in quello che sappiamo fare, questa giusta misura. E allora riscoprire questa dimensione di vicinanza. Vedete, i cinque segni che vengono dati sono allora meno astrusi di quello che potremmo immaginare, non sono qualcosa che poteva capitare 2000 anni fa. Ci parlano di una conoscenza di noi stessi, di una conoscenza del mondo dove siamo, della nostra relazione con le altre cose e con le persone, e ci parlano della comunione, una comunione che passa attraverso il saper stare insieme con le parole e con i gesti. E allora questi cinque aspetti possono diventare anche cinque aspetti che ci aiutano a rileggere nella nostra vita lì dove sentiamo che ci sono e che ci parlano della risorto, della risurrezione, e dove vorremmo che potessero crescere, dove vogliamo che possano diventare più forti. La conclusione del brano è che questi 11 che non credettero, dopo aver ascoltato Gesù, insieme si alzano, vanno, compiono ciò che è detto e il Signore agisce con loro. E allora la seconda conclusione del Vangelo non è più quella della paura che blocca, ma quello dell'agire e dell'agire insieme al Signore. Ma questa seconda conclusione è avvenuta perché quella della prima, della paura, la paura non è stata l'ultima parola. E allora di nuovo ritorno a quello che vi dicevo prima, di poter entrare in questa dinamica, di riconoscere come con Lui possiamo vincere le paure, con Lui possiamo agire.